entriamo nella seconda parte del nostro percorso, che voglio illustrare le difficoltà per noi di cogliere la parola di verità di Gesù e il mistero della sua persona, il mistero della sua rivelazione, no? Beh, è chiaro che parlo più che altro per accenni, ma credo sia utile avere anche davanti agli occhi proprio l'elenco e la natura di queste difficoltà, che io fondamentalmente riassumo in due. Ora, la prima la chiamerei così: il Vangelo è così radicale che ci fa paura. Allora, la radicalità ha a che fare con quella che noi possiamo chiamare la dinamica pasquale, che riconosciamo anche normalmente nella vita, ma applicarla in tutto, soprattutto negli affetti, affetti non solo perché io amo un uomo, una donna, gli affetti in generale, no? Ci costa. È come se noi dobbiamo superare un principio di diffidenza. Il terreno ideale del peccato è la diffidenza. Più noi siamo diffidenti, più facilmente pecchiamo. Allora, piccoli accenni. Per esempio, se pensate all'elenco delle beatitudini, in tutto il mondo, quando si parla del cristianesimo, è uno dei brani classici del Vangelo che si citano come la particolarità dell'esperienza cristiana. Ma contemporaneamente a quel fascino corrisponde il timore. In un certo senso avviene così: più una cosa è affascinante, più lascia timore. In parte avviene anche in amore, avviene anche rarità, così. E questa sarebbe la prima difficoltà. La seconda, e la seconda ci prende proprio alla sprovvista, e niente da fare, noi facciamo resistenza. Non sappiamo neanche per quale motivo, ma la resistenza la facciamo, ed è la via che il Vangelo rivela per il compimento dei nostri desideri. Quella via è ostica. Noi non, come dire, niente, facciamo proprio resistenza. E io la chiamo è la via dell'abbassamento. Se volete una battuta, è solo una battuta, eh? Allora, immaginate il peccato di Adamo ed Eva, secondo l'immagine che non è della scrittura, è della tradizione, che Eva ha preso la mela. Allora immaginate, la pianta era un pochino alta, avrà detto ad Adamo, prendi una mela, lui sale sulla pianta, dice, vieni, mangiano la mela sulla pianta e non sono più scesi. Sono ancora restati lì sulla pianta. Invece Gesù, quando viene, viene ai piedi della pianta, perché lui si abbassa. E quando annuncia, Adamo ed Eva ascoltano ancora dalla pianta. E questo crea un cortocircuito tale che in parte Adamo non capisce più e in parte ha bisogno di sentire quella parola di vita e non trova la via per, dovrebbe solo lasciarsi cadere giù. Ma noi, pensate per esempio, per quanto l'amore ci attira, nessuno ama abbassarsi. Allora, queste è un tentativo di, diciamo, sintetico, no? Di presentare. Allora, la radicalità e l'abbassamento come la via del compimento dei desideri credo che siano le due difficoltà di fondo per noi nell'accogliere la parola di vita di Gesù. Vorrei fare piccoli esempi, solo per rendere ancora più evidente questo tipo di difficoltà. Detto proprio in termini un po' da, siamo al bar che scambiamo una parola e ci beviamo il caffè, e uno commenta: oh, abbiamo proprio paura che la parola di Gesù sia una fregatura. Dice, ma noi non usiamo niente, e alla fine che ce ne viene? Sarebbe una solenne fregatura. E che qualche volta, se voi avete a che fare, non so, parlando in maniera tranquilla con le persone, prima o dopo viene fuori questa cosa. E anche l'esempio: e se non ci fosse il paradiso? E se non ci fosse niente? È tutta una fregatura. A volte lo diciamo solo come mezza battuta, no? Però la spia che questo modo di dire accende è che noi abbiamo davvero paura, noi abbiamo diffidenza, veramente. Per me alcuni dei passi più significativi, no? Che per esempio è Luca 9:23, quando dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ci sta qua, non va giù, ci sta qua. E vorrei fargli capire, se posso, se riesco, cioè la ragione per cui ci sta qua. Allora, quando noi sentiamo rinnegare, rinuncia, prendere la croce, soffrire, tutte queste cose qua, se voi ascoltate fino in fondo il clima del vostro cuore, è che subito si colora di tristezza. Queste espressioni non portano mai esultanza, portano sempre tristezza. Ora, questo segnalare tristezza da parte delle profondità del nostro cuore rivela proprio la diffidenza che noi abbiamo. E anche un'altra cosa, cioè noi non siamo capaci di partire dalla cosa positiva che ci viene data per sopportare la negativa. Noi vorremmo togliere la negativa per godere il positivo. Questa è un'operazione, diciamo, illusoria della vita, che è quella che contraddistingue normalmente l'umanità. Ed è quella per cui il nostro cuore non gode quasi mai. Per cui il nostro cuore non è capace di godere stabilmente. Ora, se voi pensate che tutto l'annuncio di Gesù non parte dalla considerazione del negativo, ma dalla offerta di un positivo. Gesù, quando offre il suo buon annuncio, no? La sua buona parola, non chiede di non avere cattive parole dentro di noi. Dice solo: accogliete questo. Noi non ci rendiamo conto che quando nel Vangelo troviamo queste espressioni, Gesù le può dire perché in parte è già stato accolto. Se non fosse accolto, non sarebbero lì ad ascoltarlo. L'ascoltarlo significa che, porca miseria, cosa sta dicendo? Però il cuore si è già aperto al fatto che lui è, tra virgolette, una risposta ai nostri anelli, ai nostri bisogni. Cioè, noi dimentichiamo che la forza della fede sta nello scoprire il tesoro, non nel rispondere con fatica a tutti quelli che possono essere le esigenze di questa fede. Noi troppo sovente, un po' per la condizione di vita in cui ci troviamo, un po' per la nostra cultura, un po' per l'evoluzione normale delle nostre vite, un po' per tanti motivi, cioè noi non partiamo mai dalla scoperta del tesoro. Ora, se voi non avete mai la sensazione che con la fede avete scoperto un tesoro, tutto questo suonerà sempre triste. E sarà quel motivo per cui spesso chi non crede non accetta la nostra testimonianza, perché fessa. Non fessa perché noi ci comportiamo male, ma perché non risuona questa letizia. E siccome la vita è piena di fastidi, è piena di dolori, è piena di difficoltà, è piena di guai, se non risuona questo, chi ascolta dice: hai guai come me, non sei diverso da me, non serve a niente. Non so se riesco a... quella, per esempio, testimonianza che vi ho fatto ascoltare, se voi leggete, oppure avete ancora meglio, quando incontrate persone che vengono da territori dove la persecuzione è molto, attiva, no? Oppressiva, è molto facile trovare testimonianze di questo genere. La vita è gioiosa proprio perché ti manca tutto e hai solo la tua fede. Noi non conosciamo più questa situazione. Mi ricordo la descrizione che ha fatto l'ex generale dei Domenicani, Timothy Radcliffe, quando qualche anno fa è andato a visitare le comunità dei cristiani a Erbil, nel Kurdistan iracheno. E una delle impressioni è che tutti ridevano e scherzavano. È una cosa che per noi è difficile da immaginare. E però è la testimonianza che questa radicalità, quando è accettata, ti fa attraversare ogni altra difficoltà, ogni altra prova. Noi non abbiamo più questa situazione. Non pregate per averla, Non si prega per averla. Però il cammino spirituale, quello che i padri, per esempio, del deserto dicevano, non c'è più possibilità di essere martiri. La via spirituale è il nuovo martirio. Ma il nuovo martirio, nel senso di questa letizia di aver scoperto il tesoro che riempie il cuore e che vi fa attraversare tutti i guai della vita. E non, come spesso diciamo, siccome io credo, siccome faccio bene, allora tutto mi deve andare bene. Che non si può. Allora, il superamento di questa difficoltà, della radicalità, non è dato dal fatto che noi dobbiamo credere di più, nel senso di se la fede è vera, allora bisogna che viva così, faccia così. No, quello che deve scattare è il collegamento tra la parola di vita e il bisogno del nostro cuore, nel senso di: ma guarda che bello, ma guarda che gioia, senza neanche sapere da dove arriva. Se non scappa qualcosa di questo genere, è molto difficile seguire Gesù, molto. O meglio, lo seguite fino a un certo punto, come è facile mettersi, adesso io non sono vestito, però pensate che sia vestito, è molto facile mettere un abito, oppure è molto facile fare una promessa, perché si sposa, eccetera. Ma vivere? No. vivere no. E tutto è in funzione di questo punto. Quando cercherò di illustrare poi quella che sarà l'azione dello Spirito che Gesù ci invia per poter custodire la letizia dell'incontro con Lui, la letizia di aver scoperto il tesoro, allora capirete, o per accenni, capirete alcuni passaggi che sono determinanti e capirete perché spesso molti sforzi di vita spirituale non danno mai frutto, è meglio non farli. Per esempio, se voi leggete il capitolo 5 di Matteo, o anche il capitolo 6 poi di Luca, no? Il capitolo 5 è insomma l'elenco delle beatitudini, con tutte poi le vi hanno detto, ma io vi dico, vi hanno detto, ma io vi dico, no? Che è una radicalizzazione della tensione spirituale, no? Per un cuore che vuole cercare Dio. Oppure Luca 6, no? Che in un altro modo ma presenta le stesse esigenze, noi dimentichiamo totalmente il fatto che se Gesù può dire beati, no? Non sono dichiarazioni, diciamo, di stati di virtù, sono dichiarazioni di atteggiamenti che stanno indicando come lui vive, la sua vita umana, inviato a mostrare, perdonate, ormai ve lo ripeto 100.000 volte, inviato a mostrare quanto è grande l'amore del Padre per tutti e a riunire tutti nell'unica famiglia. Le beatitudini non sono vie di virtù, sono gli aspetti, diciamo, di compimento di questo desiderio di Dio di essere in comunione con noi. Se voi non alimentate la percezione di questo desiderio, non potrete mai, diciamo, mettere in pratica, realizzare quello che il Signore dice. Occorre rinnovare il desiderio. E a questo proposito vorrei, usando tre testi, illustrare sia la difficoltà sia il modo di affrontarla. Ho ripreso la liturgia del Corpus Domini. In tutte le messe, sia dell'anno A che dell'anno B e dell'anno C, che le letture variano, no? Ma non so se avete notato, il canto al Vangelo è sempre lo stesso. Ed è la citazione della finale di quel capitolo 6 di Giovanni, che esegeticamente si chiamano il discorso eucaristico. E forse mi pare che sia il capitolo più lungo, no, di Giovanni. E voi sapete che Giovanni non riporta l'istituzione dell'Eucaristia. Dell'Eucaristia parla in questo capitolo 6. E l'espressione che è presa da questo capitolo, presa dal versetto 51, e che fa da canto al Vangelo, no, delle messe del Corpus Domini, è questo. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Una piccola annotazione. Non so se voi avete mai letto la testimonianza di un musulmano iracheno che si è convertito al cristianesimo, al cattolicesimo, Fadel si chiama, lui che non aveva mai preso in mano il Vangelo, la prima volta che lo prende in mano, lo prende in mano dopo un sogno, e nel sogno è che tu mi mangerai. Cioè, lui non conosceva niente, ma quello che ha rappresentato per lui la possibilità di un'altra esperienza è quello del mangiare il pane celeste. E basta. E poi dopo lui ha chiesto il battesimo perché poi ha saputo che non poteva mangiare l'Eucaristia. Ha chiesto il battesimo per poter. Ma è una testimonianza molto bella, che descrive anche le condizioni concrete in cui vivono i nostri fratelli cristiani e soprattutto quelli di provenienza musulmana, che è un rischio enorme, no? Ma la cosa che a me ha colpito è la sua annotazione. Quando lui ha sognato quella cosa, che neanche immaginava, si è svegliato con un'enorme gioia, non l'ha mai lasciato. E lui ha subito ogni forma di affronto, di umiliazione, ma questa gioia non l'ha mai lasciata. E si chiama il prezzo da pagare, esiste anche in italiano adesso. Allora, quello che ha sempre colpito me in questo lungo capitolo 6 di Giovanni è: se tutti coloro che hanno ascoltato Gesù hanno fatto fatica a capire, hanno resistito e alla fine hanno lasciato, e gli apostoli non lasciano non perché hanno capito, ma solo perché non si vogliono staccare da quel maestro che avevano scoperto, ma le sue parole non le capiscono. E io facevo questa riflessione: ma se loro non hanno capito, ed era Gesù stesso che spiegava loro, noi come possiamo pretendere di capire? Noi in base a che cosa diciamo che noi capiamo? Allora, avrò letto 50.000 volte questo, ma la cosa strana è questa: il discorso che fa Gesù, più che un discorso, è una specie di colloquio-discussione. Lui dice una cosa, gli altri rispondono, Gesù riprende, gli altri o approvano o contestano e continua la discussione. Fino alla fine resta immutato il desiderio di comprendere. Fino a quel "io sono il pane disceso dal cielo". A questa espressione "disceso dal cielo" è come se si alza un muro che rende non solo incomprensibile, ma irricevibile. Cioè, non solo io non capisco più, ma io non accetto. Allora, cosa non hanno accettato? È la stessa nostra difficoltà. Allora, quando Gesù dice "io sono il pane vivo disceso dal cielo", non vuole semplicemente dire che è venuto dal cielo, ma vuole alludere a tutto, a tutta la dinamica di rivelazione che il suo venire ha comportato, quel abbassamento. Allora, il suo discendere rivela l'abbassamento di Dio per convincere l'uomo del suo amore, abbassamento che lo porterà alla morte e alla morte di croce. L'uomo però non ama abbassarsi. E quando, io ci vedo proprio la nostra situazione interiore, la più, diciamo, quella senza giustificazioni, il punto in cui ci troviamo, e quando si sente dire senza mezzi termini che quell'abbassamento è l'unica via di Dio, allora non solo non comprende, ma non accetta e si separa dalla via della vita. Invece è proprio quel mistero di abbassamento, proprio quel morire in croce per risorgere nella potenza di Dio, di cui l'Eucaristia è il memoriale, che ci ottiene la vita. Ma guardate la conseguenza. Nella liturgia eucaristica non diciamo fate questo in memoria di me, sempre, no? Chi di noi si rende conto che il fate questo in memoria di me non è ripetete questo gesto, ma diventate memoria viva di me in questo abbassamento presso tutti, perché a tutti arrivi l'amore di Dio. Avete mai pensato? Fate questo in memoria di me, diventate voi memoria vivente di me. Siate memoria di me presso i vostri fratelli. Ci si ritrova inseriti nella sua stessa dinamica di rivelazione, per cui discendono nell'umanità, lasciando ogni forma di gloria mondana, sociale e personale, per non compromettere mai la grandezza dell'amore, per non venir meno all'amore, in altre parole, per vivere di vita eterna. Noi questo non lo mandiamo giù. Quando siamo in vena lo sogniamo perfino, ma dura pochi secondi. Nella realtà questa cosa non ci va giù. E notate la conseguenza, perché poi le cose sono tutte collegate. Se noi non diventiamo memoria di Gesù e quindi non facciamo l'Eucaristia, vuol dire che noi non scopriremo mai il senso né delle cose né degli eventi, perché tutto parla di questo desiderio di comunione di Dio con noi. Se noi ci rifiutiamo di cogliere questo, la vita diventa piatta, cioè non rivela il suo segreto, e questo ci pesa enormemente, non sapere perché siamo al mondo, non riuscire a capire il senso delle cose che tutti i giorni ripetiamo. Pensate, e questo è un insegnamento costante della liturgia. La liturgia è veramente la scuola della parola di Dio, anche se noi non riusciamo quasi mai, no, a metterci in sintonia con questo. Ma per esempio, se voi prendete l'ostia, quel pezzo di pane, quel pezzo di pane è fatto di farina cotta. La farina è presa dal grano, il grano è preso dalla spiga, la spiga viene dal seme che l'uomo ha seminato. Per seminare deve arare il campo e deve passare del tempo, deve piovere, ci deve essere il sole. Allora, praticamente in quel pezzo di pane offerto c'è tutta la storia del creato. Ora, quando si scopre qual è il senso del lavoro dell'uomo? Quando si scopre qual è il senso del cibo? Non semplicemente quando si mangia, ma quando si mangia in rendimento di grazie, cioè percependo che lo stare insieme mangiando realizza quello che è il desiderio più grande che abbiamo, cioè di essere in comunione. E questo rivela l'amore di Dio a noi, di cui noi ci facciamo portatori nel mondo. Se voi togliete il primo passaggio, togliete anche tutti gli altri. La vita diventa sempre più piatta, sempre meno significante. Ciò significa sempre meno significativa e voi sarete insoddisfatti. E quando si dice no, questo calice è la nuova alleanza, non sognate altri esiti della vita. Quando si dice la nuova alleanza, è la nuova nel senso che è l'unica capace di rendere nuove le cose. Non ce n'è un'altra. Non verrà un altro a dirvi qualche cosa di nuovo. Allora, all'uomo non resta che far memoria, nel senso di entrarne a farne parte, di condividerne la potenza, di celebrarla nella vita. Ecco, accettare questo movimento, questa dinamica, sentendosi, come dire, parte in causa di un qualcosa che è più grande di noi, ci fa paura. Quante volte io ho sentito, per esempio, molte donne a dire, no, che nell'amore, quando si vive intensamente, scatta la paura. E se non fosse vero? E se non avete sicurezza, eh? Allora, più voi siete coinvolti, più la paura cresce. Però, se voi state alla paura e non accettate l'amore, rinunciate alla vita. È ciò che avviene anche nella fede. Allora, due cose mi sembrano importanti. E sono come a consolazione nostra, per togliere quel timbro di tristezza che ci viene calcolando le conseguenze che, come dire, ne conseguono, no? Se noi aderiamo al Signore. Allora, la prima è: l'alleanza è offerta, dipende dall'iniziativa di Dio, non dal merito nostro. Questo acquieta l'ansia del cuore che teme sempre di non essere raggiunto per la sua indegnità. E la cosa strana per la nostra psicologia è che più uno si sente indegno di amore e più ha bisogno di amore. Pensate a un figlio, per esempio, drogato. Allora, lui più si rende conto che non può esigere amore, più ne avrebbe bisogno. Se noi non ci sentiamo drogati nel peccato, non è che gusteremo l'amore di Dio. Comunque, allora, l'alleanza è offerta. E secondo, questa alleanza è memoriale perenne. Vuol dire, non c'è altro evento così significativo nella storia del mondo e delle persone da desiderarne il compimento, in cui far risiedere tutte le tensioni del nostro cuore per avere riposo e pienezza. Non c'è un'altra cosa. Però, se uno avesse veramente desiderio di verità, di profondità, e sentisse molte nostre spiegazioni della fede, si allontanerebbe, perché noi gli daremmo un pacchetto confezionato con nastrini, non sappiamo neanche bene noi cosa c'è dentro. Chi invece ha bisogno di verità vuol sentire, tra virgolette, l'emozione della verità, ma non per sentire l'emozione con uno stato emotivo, per dire che corrisponde ai desideri grandi che portiamo in cuore. Se noi siamo invitati a diventare memoria viva di Gesù, è per trasmettere questo. E poi, visto che il tempo ormai è passato, vorrei concludere con questa ultima deduzione, no? Quando si celebra la liturgia del Corpus Domini, non in tutti gli anni, ma non mi ricordo più in che anno, il Vangelo è quello della moltiplicazione dei pani, con la famosa espressione, no, che dice Gesù: voi stessi date loro da mangiare, e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Non so se voi sapete che fin dall'antichità questa espressione di Gesù, voi stessi date loro da mangiare, è stata abbinata al ministero della parola, cioè gli apostoli e i loro successori sono designati da Gesù per spezzare il pane della parola. La parola non viene spezzata direttamente da Gesù, ma da Gesù viene consegnata, e sono gli apostoli che spezzano il pane e lo distribuiscono su comando, cioè su volontà di Gesù. Però questa percezione può essere allargata, e io la intendo così, e credo che soprattutto per una vita religiosa, per una vita familiare, non tanto per una vita sociale, ma per la vita di una comunità religiosa o per una famiglia, vale molto. Allora, ci può essere intelligenza della parola di vita solo in questo vicendevole servirsi comandato dal Signore Gesù. È la dimensione della fraternità che diventa il luogo dell'intelligenza della fede. È inutile immaginare che, siccome con mia sorella non vado d'accordo, io penso di voler bene a tutti quelli che passano fuori di casa mia. Avete capito? No. Vedo qualche... Allora, se io non vivo la fraternità con il mio fratello e la mia sorella che vive con me, è inutile che io vado fuori a offrire qualsiasi cosa a chiunque passi per esprimere la fraternità. Deve partire dalla vita concreta, no? Allora, ciò che si partecipa nella condivisione fraterna, come ciò che si impara del mistero di Dio, è sempre la stessa cosa: entrare nella comunione con il Figlio di Dio dato per noi, renderci con Lui, con il Cristo, espressione di lode, di ringraziamento, no? Di rendimento di grazia di tutto il creato, senza più divisioni. Questo è, direi così, ecco, è il luogo dove la parola, quando risuona, è colta nella sua densità di rivelazione. Allora vi ricordo quello che dicevo anche stamattina della comunione, no? Corpo di Cristo, amen. Guardate che le spiegazioni più antiche che potete leggere in Sant'Agostino non riguarda, sì, credo che quello non è un pezzo di pane, ma è proprio il corpo del Signore. E invece vuol dire, sì, credo di far parte, di essere un membro di quel corpo, e mi impegno a vivere della legge di quel corpo, che è la carità. E tenete sempre a mente che il diavolo è divisore. Dove c'è divisione sotto qualsiasi punto di vista, c'è lo zampino del diavolo, e quello zampino ha diritto di starci perché chiede cose sue, il dazio. Noi paghiamo dazio, no? Chiede cose sue. Se io trattengo, per esempio, la gloria di questo mondo, se io trattengo il senso di importanza, se io trattengo il desiderio di primeggiare, se io trattengo tutte queste cose, non sognatevi di vivere senza divisioni. È impossibile, il demonio non ve lo consente, e ha diritto, non è che agisce male nei vostri confronti, perché voi tenete roba sua e voi dovete ridargliela, ma se la date via tutta, lui quando viene non trova più niente di suo e vi lascia in pace.